Buongiorno a tutti, io sono il generale Maldo Mondino della riserva del Corpo degli Ingegneri. Prima di parlare dell'apparato oggetto dell'intervento, una brevissima ma dovuta presentazione della società che ha assunto in parte l'onere della sperimentazione dell'apparato stesso. La società LEM nasce nel 1977 in Pomezia e fin dai primordi opera a favore dell'amministrazione della difesa, progettando e realizzando prodotti nel settore tecnologico delle telecomunicazioni e più in generale dell'elettronica dei sistemi. In successione possiamo vedere delle realizzazioni, quelle di maggior interesse. Abbiamo delle stazioni di energia trasportabili, il laboratorio portatile campale, ancora un laboratorio portatile campale con un sistema di alimentazione autonomo e un sistema di collegamento satellitare, il goniometro telemetro digitale campale e torre giraffa per la struttura telescopica di un'antenna. E oggi la LEM collabora nella sperimentazione dell'apparato oggetto della presentazione. Ho accettato di buon grado l'invito a presentare questo prodotto dell'ingegno italiano, e voglio sottolinearlo, come ha fatto precedentemente il generale Guariglia, perché è qualcosa di veramente innovativo nel campo della radaristica, pur condividendone i principi fondamentali. La tecnica con cui è stato progettato e realizzato l'apparato è denominato multifascio isofrequenziale, e questo lo voglio sottolineare perché è il punto fondamentale del sistema. La denominazione chiaramente illustra i principi dell'architettura su cui si fonda, ma che tuttavia non getta alcuna luce sul concetto tecnico fondante ed innovativo che sottolineerò fra breve. L'innovazione è confortata dai brevetti a tuttora vigenti che ha conseguito in ambito nazionale ed internazionale la nazione europea, la Russia e gli Stati Uniti. L'invenzione si fregia anche di un ambito riconoscimento del mondo della tecnica, la medaglia d'oro della giuria internazionale di Ginevra per le innovazioni. Di che cosa si tratta in solito? Noi tutti sappiamo che la radaristica convenzionale vede gli apparati suddivisi innanzitutto in due classi principali: quelli ad onda continua, i cosiddetti CW, e quelli ad impulso, i pulse radar. Nella quasi totalità dei casi, i radar che usano tali tecniche operano a grandi distanze, è il loro mestiere. Ed è ben nota la legge dell'inverso della quarta potenza della distanza, che comporta una dinamica tra la potenza trasmessa e quella ricevuta che si estende fino all'ordine di 120 dB. Ciò impone una separazione estremamente spinta tra il canale di trasmissione e quello di ricezione, pena la distruzione di quest'ultimo, come tutti noi sappiamo. Nei radar ad onda continua, la separazione dei canali è ottenuta per mezzo della realizzazione di apparati completamente distinti, a partire dall'antenna. Riconosciamo qui il famoso HPI dell'OC. I radar ad impulsi invece adottano una sola antenna, ma richiedono complessi, sofisticati e delicati circuiti elettronici di switch. In aggiunta, e questo è un elemento che bisogna tenere a mente per apprezzare meglio le caratteristiche di questa innovazione, in aggiunta i radar che operano in vicinanza devono essere separati anche in frequenza per evitare reciproche interferenze. Il tipo di radar che presentiamo si avvantaggia del fatto che, operando a corta distanza non superiore al chilometro, può impiegare potenze in trasmissione dell'ordine dei milliwatt. Questa caratteristica ne fa uno strumento, tra l'altro ai giorni nostri, pienamente ecologico ed in linea con le attuali tendenze ambientalistiche, le quali contrastano l'incremento dell'inquinamento elettromagnetico e la pericolosità individuale degli apparati che emettono intensi campi elettromagnetici. questo apparato è meno inquinante di un, è meno pericoloso di un comune telefonino. Nello sfruttamento di questa caratteristica risiede il nucleo dell'innovazione. L'emissione di una così bassa intensità di campo consente di utilizzare lo stesso elemento circuitale sia come trasmettitore che come ricevitore, permettendo un funzionamento in onda continua modulata in frequenza ad impulsi, al riparo dal rischio di distruzione dell'apparato ed inoltre da adito a una forte semplificazione delle tecnologie costruttive. In un unico dispositivo, allo stato solido, opportunamente congegnato, risiede l'elemento che genera la radiofrequenza da trasmettere, la quale è modulata in frequenza soltanto per brevissimi intervalli di tempo, da un secondo elemento che è comandato da un modulatore. Alcuni altri elementi integrati ricevono direttamente una piccola percentuale della frequenza trasmessa e contemporaneamente l'energia di ritorno riflessa dal bersaglio. Dal battimento dei due viene eliminata la portante e recuperata soltanto quella parte che, essendo modulata in frequenza, sopravvive come media frequenza. Il segnale ottenuto è applicato a un amplificatore che lo porta a livelli di energia idonei per essere successivamente elaborato fino alla presentazione sul display. Appare evidente la semplificazione dell'apparato, che non necessita di oscillatori locali o generatori coerenti per produrre medie frequenze e segnali in banda base. La peculiarità di questa realizzazione consiste nel fatto che la parte a microonde può essere ripetuta n volte, e questo è l'elemento cruciale del sistema, mentre non è accettabile nei sistemi convenzionali. Quindi può essere ripetuta n volte e tutte possono essere gestite contemporaneamente e in modo perfettamente sincrono. Ciò apre le porte ad una molteplicità di applicazioni. Demodulando l'impulso residuo si ottiene il segnale utile, che rispetto al segnale trasmesso presenta un ritardo temporale che contiene l'informazione di distanza, esattamente come nei radar impulsivi. Quindi qui non c'è nessuna innovazione. Nelle lastrine che seguono possiamo vedere, per quanto riguarda le antenne, le due soluzioni che sono state adottate. Una di esse adotta l'antenna tipo planar array e l'altra, in cui vediamo le caratteristiche di questa antenna, e vi faccio notare in particolare l'angolo del fascio orizzontale, che è di 10 gradi, e l'angolo del fascio verticale, che è di 8 gradi, mentre l'altra soluzione adotta l'antenna di tipo horn reflector. In questo caso abbiamo un fascio orizzontale di 12 gradi, un fascio verticale di 8 gradi. I guadagni sono sensibilmente diversi e questo prelude a prestazioni e caratteristiche quindi diverse del sistema, che lo rendono idoneo a diverse applicazioni. Perché sono state scelte le microonde e non... Questo mi scusi la Selenia, la Galileo, perché non tanto inflazionate radiazioni infrarosse. Sappiamo benissimo che in condizioni di scarsa visibilità, dovuta a nebbia o a notte, l'infrarosso funziona egregiamente. Ma diamo un'occhiata a che cosa accade quando invece siamo in presenza di pioggia battente. Qui vediamo nel grafico, che rappresenta l'attenuazione verso la frequenza, da questo grafico si nota che a lunghezze d'onde pare a 3 cm, quindi sui 10 GHz, di solito il radar di inseguimento, l'attenuazione è sostanzialmente trascurabile. Ma appena scendiamo di un ordine di grandezza, quindi passiamo dai 3 cm ai 0,3 cm, quindi ai 100 GHz, le attenuazioni crescono enormemente, ed in particolare con l'aumento dell'intensità della pioggia. Vedete i tre grafici distinti, 12, 5, 50 e 150 mm ora di pioggia. In questo caso le attenuazioni crescono enormemente, in particolarmente con l'aumento dell'intensità della pioggia. In tale intervallo, quindi tra i 10 GHz e i 100 GHz, la crescita dell'attenuazione è di tipo esponenziale, sia per l'aumento della frequenza, sia col crescere dell'intensità della pioggia. Già a lunghezze d'onda pari a 0,2 cm, quindi 150 GHz, il grafico si interrompe, quindi non viene più presa in considerazione l'attenuazione perché è estremamente forte. L'infrarosso, rispetto a queste frequenze d'onda, sta a 3 ordini di grandezza più su. Quindi è chiaro che in presenza di pioggia battente l'infrarosso non è, è idoneo a essere impiegato. Per cominciare ad avere un'attenuazione accettabile per il buon funzionamento degli apparati in condizioni di pioggia battente e a brevi distanze comunque, bisogna scendere in frequenza sotto i 40 GHz. Quindi la banda KA è dunque quella che presenta il miglior compromesso per realizzare questo tipo di apparati ed eseguire misure di distanze con adeguata precisione anche in condizioni atmosferiche avverse. In sintesi, le scelte fondamentali per questo progetto sono le seguenti: la potenza trasmessa minima, che dà il fattore ecologico, l'onda continua a banda stretta, usabile sotto i 40 GHz, quindi veramente ogni tempo, nel senso che contrasta anche la pioggia battente, modulazione di frequenza di impulsi, la alta purezza spettrale, la coincidenza del trasmettitore col ricevitore, assenza di organi meccanici, quindi elevata affidabilità. Queste caratteristiche, unite alla realizzazione tecnologica completamente allo stato solido e del tipo SMD, che non è lo stato maggiore difesa, ma è Surface Mounted Device, consentono di compattare l'apparato in volumi estremamente ridotti, che preludono ad applicazioni molto specifiche e particolarmente interessanti. La prima di queste applicazioni vede l'accoppiamento di 2 radar uguali, che permette la misurazione della distanza del bersaglio e la localizzazione angolare. Ciascun radar misura la distanza, ma è anche possibile determinare con una incertezza di circa 3 gradi la posizione angolare a seconda che il bersaglio sia visto da radar di sinistra o da entrambi i radar o soltanto da quello di destra. Questa informazione può essere essenziale per evitare collisioni con veicoli che procedono nel senso opposto di marcia, facilita il movimento di mezzi in colonna, evita i tamponamenti in condizioni di scarsa visibilità dovuta in particolare a piogge molto intense ma anche a nebbie ed altro. Evidentemente l'apparato è stato studiato in questo caso per risolvere il movimento di mezzi in condizioni di estrema avversità. Il monitoraggio delle informazioni avviene in modo molto intuitivo ed estremamente semplice ed efficace. Il monitor per il prototipo realizzato e attualmente in fase molto avanzata di sperimentazione consta essenzialmente di 3 stringhe parallele di 12 LED ciascuna. Il segnale di ritorno dopo l'elaborazione accende tutti i LED a distanza maggiore o uguale di quella del bersaglio. Pertanto il primo LED acceso e la distanza alla quale si trova il bersaglio. Considerando la semplicità di questa realizzazione, si potrebbe pensare quasi a una soluzione banale. Tuttavia, essa è studiata per essere meno invasiva possibile e rispettosa della concentrazione del guidatore, che non può essere distratta dalla strada. Risulta questa presentazione intuitiva e non sottrae l'attenzione del guidatore. Addirittura il guidatore non ha necessità di guardare il monitor in quanto opportunamente posizionato risulta dentro il suo campo visivo, quindi ha una immediata sensazione di ciò che sta accadendo anche se lui non vede niente, scusate, di quello che c'è sulla strada. Naturalmente altre applicazioni diverse potrebbero avere soluzioni diverse e dovrebbero essere ovviamente studiate appositamente. Vediamo alcune situazioni in cui l'apparato è stato sperimentato. Nei primi due casi raffigurati, il sistema rivela la presenza solo dei guardrail e l'assenza di veicoli su strada, accendendo i LED del destra e di sinistra. Evidentemente il guardrail di destra è rilevato prima del guardrail di sinistra, quindi avremo quello a destra a 20 metri e quello a sinistra a 40 metri di distanza. In questa lastrina vediamo la presenza di un veicolo alla distanza di 60 metri. E questo veicolo quindi fa accendere i LED centrali fino alla distanza corrispondente. Infine vediamo che il veicolo che precede si è avvicinato fino a 30 metri. A questo punto è possibile attivare un segnale acustico che mette in allarme il guidatore. Un prototipo è stato montato su un automezzo dell'esercito ed è in sperimentazione con soddisfazione degli operatori. Qui vedete come il monitor è montato in condizioni tali da poter essere facilmente visto dal guidatore senza subire interferenze con la sua guida.
Il prototipo è presente qui.
Sì, è qui davanti. Diamo adesso una rapidissima occhiata allo stato dell'arte che viene sviluppato nell'ambito dell'industria automobilistica sostanzialmente. Per la maggior parte delle soluzioni si tratta sostanzialmente di sensori di parcheggio, quindi non sono utili per risolvere il problema di un valido contributo alla sicurezza di guida in condizioni critiche. Le altre soluzioni, tipo quella della Renault, non assicurano un adeguato funzionamento in condizioni atmosferiche avverse, in quanto utilizza appunto sistemi all'infrarosso. Saab e BMW addirittura utilizzano i raggi ultravioletti che subiscono ancora di più le avversità atmosferiche. La Mercedes presenta un sistema detto Distronic che funziona a 77 GHz, è già quindi fortemente disturbato dalle precipitazioni e oltretutto non tiene conto della posizione dei veicoli in quanto guarda soltanto in avanti. La Fiat ha un sistema molto complesso, si tratta di un sistema a scansione, quindi ha degli organi mobili che subiscono le vibrazioni del mezzo e per cui non hanno molto... non sono idonei a essere montati su veicoli militari che oltretutto devono andare fuori strada e comunque sono soggetti a sollecitazioni molto intense. La Volvo, infine, tanto per chiudere il quadro, ha un sistema a quattro sensori che funziona sotto i 20 metri e quindi non è idoneo a risolvere problematiche in modo adeguato. Per concludere, diamo adesso invece una rapida scorsa a quelle che potrebbero essere altre soluzioni in cui applicare questo sistema radar al di là di quella che è la soluzione che serve per la movimentazione su strada. Un sistema di tre sensori potrebbe proteggere un prestamento con uno sbarramento elettromagnetico. Possiamo effettuare la monitorizzazione del traffico su strada, è possibile sorvegliare delle superfici, siccome questi radar hanno la possibilità di vedersi l'uno con l'altro in quanto sono disaccoppiati, ecco che non si interferiscono l'uno con l'altro e pertanto possono avere hanno la possibilità di sorvegliare delle superfici estese posizionando un certo numero di stazioni ad opportuna distanza. Possiamo fare, e qui vi faccio rilevare la caratteristica di questo radar, che può essere multiplato sia in righe che in colonne e quindi fare un controllo a matrice su un volume. Può sorvegliare lo spazio aereo, ma non solo, può anche essere in grado di dirigere, per esempio, l'atterraggio di elicotteri su terreno o addirittura su mezzi navali. E infine anche il sistemi può, il sistema può, può incrementare la capacità di manovra in sicurezza dei mezzi navali all'interno di porti oppure anche in mare aperto, sviluppando funzioni anticollisioni. Qui in ultimo, appunto, come dicevo, potrebbe essere utilizzato per l'appontaggio di elicotteri su mezzi navali. Questa è naturalmente la, la realizzazione che ha maggiore interesse per noi, e quindi la possibilità di consentire il movimento su strada di una colonna di mezzi militari in condizioni di assoluta sicurezza, pur essendo presenti delle condizioni di visibilità critiche. Ancora applicazioni più immediate, vai oltre. Ecco, la condizione in cui si trovano questi carri è che la prima fila evidentemente si muove in condizioni di visibilità, ma chi segue è avvolta dalla polvere che viene sollevata da chi precede, e quindi in questo caso c'è la possibilità che i carri che seguono possono urtare e tamponare quelli che precedono, e quindi in questo caso avere una protezione durante il movimento tattico. Infine è possibile con un collegamento tra i vari radar evitare che mezzi non autorizzati si infiltrino nella colonna e vengano scoperti per tempo in modo tale da essere neutralizzati, e quindi è un'ulteriore sicurezza per le colonne in movimento tattico contro infiltrazioni di eventuali terroristi. Sì, ho finito. Con questo ho finito, volevo soltanto dare, sono un po' anticipo.
No, grazie.
C'è una cosetta da fare, c'è un filmato molto breve, eccolo qui che è partito, in cui si vede un minuto. A parte il montaggio, che è estremamente semplice, si vede come il sistema opera e vi dà la sensazione reale della sua efficacia. È chiaro che il filmato è stato realizzato in condizioni di chiaro, in modo tale da confrontare quello che è il reale scenario con quello che il sistema rivela. Sta uscendo dal cortile, e quindi c'è una barriera che viene vista dal sensore, e man mano che si avvicina si accendono i LED fino a quelli a distanza minima di 10 metri. Appena si apre il cancello, i LED si spengono e viene rilevata soltanto la barriera di sinistra, mentre davanti dà via libera. Infatti non c'è niente. Adesso, centrando la strada, ecco che vede anche la barriera di destra. E adesso, man mano che ci avviciniamo alla strada, cominceranno ad apparire i segnali relativi al fondo della strada. Non c'è bisogno di commento, le immagini si commentano da sole, e i camion e le macchine vengono rilevate alla distanza di 10, 20, 30 metri. Ecco, su strada il camion che sorpassa viene rilevato, man mano che i mezzi davanti si allontanano si riduce il numero di LED al centro, o se si avvicinano aumenta il numero di LED al centro. Grazie.